Allora, come abbiamo visto, di consuetudini nel nostro ordinamento si parla ben poco, anche se ci sono dei rinvii del codice civile agli usi. E come si accertano gli usi? Questa è una bella domanda, no? E voi siete il padrone di casa, forse è più probabile che siate un inquilino, prendete un appartamento in affitto e il padrone vi chiede 4 mesi di mensilità in anticipo. Poi, la volta che lasciate l'appartamento, vi dice: e no, me lo dovete lasciare dipinto di bianco. Con quale diritto dice tutto questo? Avete firmato un contratto in cui è specificato? Dice: no, sono gli usi del luogo, sai, in questo luogo si usa così. E voi capite che è un problema di accertamento. Che cosa fa il giudice? Esce col lanternino nella città dicendo: secondo lei di che colore si lasciano le pareti della casa quando... No, non può funzionare così. E allora c'è un sistema, che sono le raccolte degli usi. Questa è la Camera di Commercio di Verona, ma trovate lo stesso anche a Ferrara, non so perché ho scelto Verona. E c'è un documento che è la raccolta provinciale degli usi. Dobbiamo capire che tipo di fonte è questa. Stiamo parlando di una raccolta di fonti fatto, ma è scritta. E quindi una fonte atto? Contiene cose interessanti? Accidenti, sì. Andiamo a vedere cosa dice, per esempio, circa la locazione. Locazione di immobili urbani. Provvigione. La mediazione per la compravendita di immobili viene corrisposta a misura del 3% da ambo le parti. Questo è un uso. È una norma vigente. Naturalmente voi potete firmare un atto che è un contratto in cui si dice che la percentuale è del 10%. Il contratto prevale sugli usi. Ma se non c'è una clausola contrattuale, si applica l'uso. Forma del contratto: il contratto è normalmente redatto per iscritto. Ecco la fregatura: nel contratto iscritto può essere che il mediatore applichi una provvigione diversa. Il pagamento del canone è mensile ed anticipato, salvo diverse patruzioni delle parti. Disdetta la locazione, ogni accessori, chi paga che cosa? Il conduttore e il locatario, la divisione delle spese condominiali, che è sempre origine di litigio, lo sgombero neve, immobili, la provvigione e la locazione di immobili di una mensilità di fitto da ambo le parti, questo non c'è, riguarda la tariffa di mediazione, scusate, usi condominiali e così via, spese per l'ascensore. E che trovate tutta una serie di usi codificati. Con il termine campo veronese si intende riferirsi alla misura di una superficie riportata nelle tavole di ragguaglio dei pesi di misura, eccetera. Perfino sulla misurazione, campo veronese è una vecchia misurazione dei campi. Vedete come è interessante, insomma, interessante dal punto di vista giuridico certe volte, no? Potremmo andare a vedere se a Mantova si usa ancora commerciare le vacche, ma faremo un po' tardi. Il mio problema non è il singolo uso, il mio problema è questo, che stiamo parlando di usi, cioè di fonti fatto. Le fonti fatto sono fatti giuridici, non atti giuridici. Se io faccio un contratto, quello è un atto giuridico, è scritto e sottoscritto a una data e un luogo di approvazione, è un atto volontario. Se parlo di fonti fatto, faccio riferimento alla consuetudine, poi vedremo che c'è tutto un altro problema, alla consuetudine che è una fonte fatto, cioè è un evento, un comportamento ripetuto nel tempo, che non ha un creatore e non è scritto. Però la legge dice le camere di commercio hanno il compito di fare la ricognizione degli usi. Questo è un documento emanato dalla Camera di Commercio e ogni provincia ha la Camera di Commercio con la stessa cosa, gli usi provinciali, ed è una raccolta degli usi. È una fonte atto? No, questa è una fonte di cognizione. Torniamo alla slide di prima. Che vi dicevo non costituisce un grande problema, ma invece costituisce in questo caso un problema. Perché costituisce un problema? Perché qui dobbiamo capire che cosa sono le raccolte degli usi. E la risposta è: sono fonti di cognizione, non fonti di produzione. La consuetudine resta una fonte fatto. La raccolta degli usi è un modo per conoscere la fonte fatta. Volete capire che cosa significa questo? Questo significa che se voi difendete come avvocato il conduttore o il locatario, il locatore, e vi dite esiste una consuetudine di questa provincia per cui gli appartamenti si lasciano dipinti a strisce bianche e blu, che sono i colori della SPAL, ricordatevi, e io devo dimostrare questa cosa. E come posso dimostrare questa cosa? Con la fonte di cognizione. Guardate nell'albo provinciale detenuto dalla Camera di Commercio di quella provincia, c'è scritto proprio questo. E quindi io uso uno strumento di documentazione che certifica l'esistenza di una fonte fatto. L'altro avvocato può dire: ma voi siete matti, questa norma esisteva tra il 1810 e il 1830, vi porto, e oggi non esiste più, vi porto documenti che lo attestano. Ho intervistato le agenzie immobiliari, sono andato a ricostruire le ultime sentenze dei tribunali, le testimonianze della gente, nessuno si ricorda più di aver dipinto l'appartamento a strisce bianche e azzurre, e tutto questo sono prove allegate intorno a un fatto. Sono il regime di prova di un fatto. Ma è vero che ho tirato un pugno in faccia a quella persona, o semplicemente mi sono girato di scatto e quello per combinazione è finito proprio col naso sul mio gomito? Chi me lo può dire? Testimoni. È un evento. Come in un incidente stradale ci sono i testimoni. La prima cosa che fa una persona avveduta quando c'è un incidente è cercarsi quel testimone. Se ha ragione. Se ha torto, no. La testimonianza è la testimonianza intorno a un fatto. L'esistenza di quell'uso è un fatto che va provato con testimonianze di qualche tipo. La raccolta provinciale è solo una prova di quel fatto. In qualche modo inverte l'onere della prova, no? Io mi faccio forte della Camera di Commercio, della sua raccolta degli usi, e tu hai il compito di disfare questa mia difesa. Devi trovare dei fatti, dimostrare dei fatti che facciano crollare la validità, la attendibilità di questa raccolta degli usi. Ma resta la consuetudine una fonte fatto. Il problema che adesso vorrei affrontare è se effettivamente sia vero che nel nostro ordinamento le fonti fatto siano soltanto le consuetudini, come crede il 90% dei giuristi italiani e il 99,9% degli studenti di giurisprudenza. E la risposta è no, non è vero. Le consuetudini nel nostro ordinamento sono una piccolissima cosa che la stragrande maggioranza dei giuristi ignora. Ogni tanto professionalmente può andarla a cercare la consuetudine. Se voi vivete in posti soprattutto di montagna, ma anche di campagna, anche nelle valli del Po, le comunanze, gli usi civici sono tutti residui di un mondo abbastanza consuetudinario, perché può essere che su questioni anche molto importanti si debba ricostruire fatti normativi, quella è la disciplina di quel bosco, di quel prato. Quel prato sta nella nuova espansione delle piste di sci, è importante sapere di chi è il proprietario e se ci sono servitù oppure no. Ciò una servitù per cui posso portare il cavo attraverso un prato su cui tu proprietario vuoi costruire una pista di sci, sono tipici problemi di costruzione dei fatti. Ma le consuetudini sono cose marginalissime nel nostro ordinamento. Le fonti fatto invece sono cose rilevantissime nel nostro ordinamento. Il che significa che le fonti fatto non sono uguali alle consuetudini. Volete alcuni esempi di fonti fatto pesanti? Sono fonti fatto le norme prodotte da fonti di ordinamenti diversi e ammesse nell'ordinamento italiano. Ieri portavo gli esempi del cosiddetto diritto internazionale privato, dove si dice se due coniugi hanno diritti diversi e cittadinanze diverse, si applica la legge di. Quella legge è una fonte fatto. Ieri è l'esempio della legge vietnamita, è una fonte fatto. Adesso vi dico le cose e poi cerchiamo di capire la ragione di queste cose. Le norme e gli ordinamenti nazionali richiamati dal diritto internazionale privato. Le norme dell'ordinamento comunitario, dell'ordinamento europeo, sono considerate fonti fatto e sono importantissime perché ormai governano tutta la nostra vita, ma dal punto di vista del nostro ordinamento sono considerate fonti fatto. Perché? Allora vedete che la stringa argomentativa generalmente usata per cui le fonti fatto sono dei fatti e come tali non hanno un documento, sono fonti non scritte a cui non si può imputare l'origine a una volontà specifica, nessuno ha voluto quella consuetudine, ma si è sviluppata spontaneamente. Questa definizione può coprire le consuetudini, ma non copre assolutamente le altre fonti fatto. Una norma europea è voluta da un procedimento particolarmente complesso, è votata dal Parlamento europeo, è approvata dal Consiglio europeo e viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea. È scritta, è stravoluta, non c'è nessuna diversità tra la legge italiana con la legge italiana, no? Perché è considerata una fonte fatto? Questo è il problema e non è un problema piccolissimo, anzi è un problema piuttosto complicato, tanto è vero che noi di fonte fatto non riusciamo ad avere una definizione decente. Dove andiamo a prendere questa cosa? Andiamo a prenderla qui. Questa è la slide che ho usato ieri e mi interessa soprattutto questo. Queste che vedete intorno sono tutte norme che non sono prodotte nel nostro ordinamento, cioè non hanno un creazione corrispondente a questo circuito, sono norme che vengono dall'esterno. Allora noi possiamo dire che cosa sono le fonti fatto essenzialmente partendo dalla definizione di fonte atto. La definizione di fonte atto non è difficile. Sono fonti del diritto previste da una norma di riconoscimento e abilitate dall'ordinamento a produrre norme giuridiche. Questa è la fonte atto. Cosa c'ha di particolare? La norma di riconoscimento è il procedimento. Quando diciamo che le fonti atto del nostro ordinamento sono, per esempio, l'articolo 70, che se passa la riforma sarà cambiato, dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Bene, e dopo segue il procedimento, ci parla dell'iniziativa legislativa, della discussione delle leggi, della promulgazione delle leggi, del rinvio delle leggi fino all'articolo 74. Dal 70 al 74 la Costituzione ci disciplina la fonte atto per eccellenza, la legge ordinaria. Nell'articolo 76-77 disciplina la produzione di altre fonti che vedremo essere equiparate, il decreto legge e la legge delegata, il decreto legislativo delegato. Allora c'è una norma di riconoscimento che abilita la produzione di fonti di diritto, di norme giuridiche, abilita alcune fonti chiamate per nome e cognome, atto, legge, decreto legge, decreto legislativo delegato e così via, e abilita questi atti a produrre norme giuridiche. E la parola chiave delle fonti atto, questa forse è una novità inedita e di conseguenza può anche essere che sia sbagliata, è il procedimento. Voi sapete che cos'è un procedimento? Protestate quando io introduco termini che voi non possedete. Procedimento è una parola tecnica, è la sua definizione tecnica. È un insieme di atti rivolti a un unico risultato. L'insieme degli atti possono essere varie, no? C'è un procedimento, può essere che voi fate la domanda di iscrizione all'università, l'ufficio lo fa controllare la ragioneria per vedere se avete pagato le tasse, poi c'è un altro ufficio che mette due timbri e alla fine, dopo diversi mesi, vi danno il tesserino universitario con la matricola. Quello è un procedimento. Qual è ciò che lega il procedimento, tutti questi atti? È il risultato, l'iscrizione all'università. C'è un atto iniziale alla domanda e un atto finale, la consegna dell'attestato di iscrizione, matricola e così via. Le fonti atto sono tutte fonti legate a un procedimento e infatti noi studieremo questi procedimenti, voi studierete questi procedimenti più esattamente. E questi procedimenti sono tutti basati su organi che stanno all'interno dell'ordinamento giuridico. Le Camere sono oggetto di disciplina da parte di fonti del diritto italiano, di fonti atto. Il governo che emana decreti legge è oggetto di disciplina, formazione, poteri eccetera, da parte di norme costituzionali, norme del nostro ordinamento. I regolamenti sono oggetto di disciplina di leggi del nostro ordinamento, che dice chi può fare che cosa. Per cui il nostro ordinamento rispetto alle fonti atto è chiuso. Le fonti atto sono tutte immerse nel nostro ordinamento. Ok? È questo che caratterizza le fonti atto, non la scrittura, non la volontà, perché anche le norme europee sono scritte e volute. E il fatto è che sono scritte e volute da organi che non stanno dentro il nostro ordinamento, stanno a Bruxelles per lo più. Il codice familiare della Repubblica Vietnamita sta fuori il nostro ordinamento, si spera. Sono importati e sono importati come fatti normativi. È molto difficile spiegarlo per il diritto dell'Unione Europea, è molto più semplice spiegarlo per il diritto internazionale privato. Se io trovassi la slide giusta sarei felice. ma così non è. E vediamo se questa è la slide giusta. Sì, sì, è questa. È la slide che vi leggevo ieri, no? Una legge italiana che dice qual è la legge che deve applicare il giudice quando si trovi davanti due parti di nazionalità non italiana. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Se i coniugi sono vietnamiti, ma vivono in Italia e vanno dal giudice dicendo: oh, ci stiamo divorziando, chi si prende il piccolo moccioso con gli occhi così? Quale legge deve applicare il giudice? Deve applicare la legge vietnamita. E come fa? È un fatto. Tanto è vero che le parti devono arrivare preparate dicendo: traduzione ufficiale dell'articolo tal dei tali del codice della famiglia vietnamita. E glielo allega, come si allegano tutte le prove, porta è un termine tecnico, allegare, tutte le prove devono essere allegate. Il codice civile italiano non va allegato perché si presuppone che il giudice lo conosca, anzi c'è un principio che è fondamentale, è iura novit curia, cioè curia, il tribunale conosce il diritto. Deve conoscere il diritto. Se il codice, se il giudice dice: ma avvocato, ma ha legato il codice civile, quello lo guarda come matto, dica: stia fermo signor giudice che faccia una telefonata, e chiama la Croce Verde perché è impazzito. Lui deve conoscere il diritto, è un tecnico del diritto, ma è un tecnico del diritto italiano, non un tecnico del diritto vietnamita, per cui per lui questa è una cosa che sta fuori dall'ordinamento, è come l'evento pugno in faccia. Allegami le foto, allegami le prove, il certificato medico, le testimonianze, e su questi fatti discutiamo. Per cui magari le due parti avranno testi diversi della legge vietnamita, il giudice dice: benissimo, sono testi diversi, facciamo una perizia. Nomina un perito, chiama l'ambasciata, si fa mandare un testo ufficiale. Sono tutte acquisizioni di prove. E le prove provano che cosa? I fatti, non gli atti normativi, perché gli atti normativi sono nella obbligatoria conoscenza del giudice. I fatti normativi vanno provati dalle parti. Ecco perché queste sono fonti fatto. Il possesso della proprietà. Gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Allora, sono due cittadini italiani che stanno discutendo della proprietà di una casa comprata in qualche paradiso fiscale, si applica la legge di quel paese. E non è che il giudice conosce il diritto che si applica nell'isola di Jersey, perché questo è un problema di fatto, di accertamento di fatto. La legge sul diritto internazionale privato dice le cose un po' diverse, molto complicate, ma come vedete comincia già a creare qualche problema nella definizione di fonti fatto. Conoscenza della legge straniera applicabile. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. Per cui anche se le prove, le parti stanno zitte, e può capitare che non ci siano neanche parti nel processo, il giudice deve accertarlo. È un accertamento della legge straniera. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati alle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per tramite del Ministero, o interpellare esperti o istituzioni specializzate. Vedete, un'attività di accertamento. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, c'è l'ipotesi dell'impossibilità di accertare anche con l'aiuto delle parti che cavolo di legge si applica in quel rapporto. Più complicata è quest'altra frase: La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Cioè il giudice dovrebbe applicare la legge vietnamita secondo le regole vietnamite di interpretazione del diritto. Bravo, auguri, ciao, ci vediamo. Questa è una norma quasi impossibile, perché se si tratta di applicare la legge francese non è un problema. Generalmente qualcuno riesce a capirla, chiede, eccetera. Ma questa norma è una norma alquanto complicata. Però vedete come qui abbiamo un'immissione nel nostro ordinamento di norme giuridiche che vengono da un mondo esterno. Non è che il giudice possa dire: mi sembra però che il Parlamento vietnamita, il giorno in cui ha approvato il codice della famiglia, non aveva il numero legale. E c'è qualche cosa nel codice che mi fa pensare che sia contrario alla Costituzione vietnamita. Non lo può fare. Non lo può fare perché non è giudice di quell'ordinamento. È giudice di un ordinamento italiano che recepisce un fatto, per cui quel fatto lo accerta. Esiste quella norma, non posso dire quella norma non è compatibile col sistema vietnamita, perché non sono autorizzato a indagare in questa direzione. E vi dicevo, il problema diventa però complicato. Dove siamo? Qui. Per le altre fonti fatto, per esempio, consuetudini esistono. Le consuetudini esistono perché l'articolo 10, primo comma, quando dice che l'Italia si adegua alle norme internazionali generalmente riconosciute, si dice che questa norma fa riferimento alle consuetudini internazionali. Vi portavo il classico esempio che si usa, cioè l'immunità diplomatica, che è un principio consuetudinario, e questo principio consuetudinario è recepito nel nostro ordinamento ed è non scritto, è una consuetudine che risale alla notte dei tempi, per cui l'ambasciatore di solito che porta una brutta notizia al principe non viene messo sotto tortura, perché va rispettato in quanto ambasciatore, è questa norma a natura consuetudinaria. Benissimo. Questo non si può certo dire dell'Unione Europea. L'Unione Europea vomita atti normativi di continuo. Questi atti normativi, tra l'altro, sono creati da organi in cui lo Stato italiano è presente. Per fare una direttiva ci vuole una proposta della Commissione in cui c'è un membro nominato dall'Italia, approvata dal Parlamento in cui ci sono parlamentari votati dagli italiani, e anche dal Consiglio dei Ministri, dove sta un ministro italiano anche. Per cui questo è un organo che non è totalmente esterno alla Repubblica Italiana. I suoi atti entrano direttamente, grazie al rubinetto, nell'ordinamento italiano, e questo in forza di un trattato internazionale che una specifica legge ha reso obbligatorio in Italia. Ed è come si crea una complessità di intrecci. E quindi questo atto normativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea anche in lingua italiana è autorizzato in forza di un trattato internazionale obbligatorio in Italia, perché una legge, una fonte atto lo rende obbligatorio, a produrre norme giuridiche direttamente in Italia. Queste norme giuridiche sono pienamente norme giuridiche. Non è che il giudice possa dire, io l'ho sentito dire dal presidente del TAR molti anni fa a un avvocato che diceva: ma c'è una direttiva su questa questione, che è una questione che riguarda diritti di informazione, e il presidente disse: avvocato, me l'ha allegata. Orrore, perché questo fa parte del diritto. degli iura che la Curia, il Tribunale, deve conoscere. Il Tribunale italiano deve conoscere il diritto europeo, e se non lo conosce e non lo applica, commette un illecito professionale. E l'Italia risponde in Europa. Se un giudice nostro non applica il diritto europeo correttamente, l'Italia risponde, perché è un organo dello Stato. Quello che ha il giudice italiano, lo studieremo accuratamente questa cosa, ha il potere e anche il dovere di interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, mentre non può interpellare la Corte Costituzionale del Vietnam, questo non lo può fare, può interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e chiedere alla Corte di Giustizia se quella norma è legittima nell'ambito dell'ordinamento europeo, cosa che non può fare di una norma vietnamita, b, che cosa significhi quella norma europea alla luce del caso che lui sta trattando. Sospende il giudizio e attende la risposta della Corte di Giustizia. Per cui vedete, le norme europee non hanno un trattamento simile a quello del diritto vietnamita che sciaguratamente ho preso come esempio, perché è un ordinamento a cui noi partecipiamo, che è intersecato con il nostro ordinamento, tanto è vero che i rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo sono rapporti molto complessi e li studieremo accuratamente, e il giudice italiano ha spesso il problema di venire a capo dei contrasti tra la norma europea e la norma italiana, e anche di questo ci occuperemo funditus. Bello, eh? E di conseguenza noi stiamo usando una categoria delle fonti fatto che è nata per spiegare le consuetudini. Le consuetudini si sono essiccate e forse non esistono quasi più, ma quella categoria sta a indicare le consuetudini internazionali, articolo 10 primo comma, che sono pur sempre consuetudini, anche se magari sono riconosciute dalla Corte Internazionale di Giustizia, b, dal diritto internazionale privato, nel mio esempio il codice vietnamita, e c, il diritto dell'Unione Europea. Come riusciamo a portare queste tre realtà, dentro un'unica categoria? Non ce la facciamo. Non ce la facciamo, perché se noi diciamo che è fonte fatto la norma giuridica prodotta da un'autorità che non rientra nel nostro ordinamento giuridico, spieghiamo consuetudine internazionale, diritto vietnamita, ma dell'Unione Europea non riusciamo a dare contezza. Perché dire che l'Unione Europea è un organo, un'entità esterna alla Repubblica Italiana, quando c'è una norma italiana che riconosce gli organi sono composti anche dagli italiani e la legge italiana dice che va applicato, anzi va data prevalenza al diritto europeo su quello italiano, è difficile continuare a dire è una fonte fatto. La Corte Costituzionale lo ha sempre detto e continua a dirlo. E fa anche bene a dirlo da un certo punto di vista. Fa bene perché è un modo per sbattere dentro nelle strutture basilari del nostro pensiero giuridico un fenomeno che è difficilissimo da imbrigliare, come l'Unione Europea. Come vedremo, l'Unione Europea è una cosa transeunte che si modifica di continuo e che non sta dentro le nostre categorie. Però quando la Corte Costituzionale dice che le fonti europee sono una fonte fatto, dice alcune cose con delle conseguenze giuridiche che non sono solo teoriche. Per esempio, la Corte Costituzionale si occupa soltanto della legittimità costituzionale delle fonti atto. Per cui la Corte Costituzionale non giudica della legittimità costituzionale delle norme europee, perché è partita da una definizione di norma europea uguale fonte fatto. Quando io voglio essere cattivo all'esame, chiedo una definizione di fonte fatto. Ma non perché sono un figlio, ma per il semplice fatto che questo mi spiega subito se uno ha studiato, se ha studiato il suo manuale meraviglioso o ha studiato su uno stetto, scritto su un testo apocrifo scritto da qualche impiegato del diritto. Perché? Perché queste sono nozioni assolutamente importanti, e sapere che una definizione di fonte fatto non c'è fa parte della preparazione. C'è una definizione di fonte fatto, sì, solo negativa. Dicasi fonte fatto, quella fonte che produce diritto e non è fonte atto. Impacchettato. Io dico grazie, 30 e lode. Capite? Queste sono nozioni di base che servono per ordinare il sistema delle fonti. E come vedete, questo... cos'è questo pollaio? Dentro il sistema delle fonti ci sta non solo la Costituzione che io insegno, ma ci stanno i codici, ho parlato del diritto internazionale privato, del diritto ecclesiastico, del diritto dell'Unione Europea, del diritto internazionale. È tutto creato in un concetto di sistema delle fonti. Per cui le strutture del sistema delle fonti sono fondamentali nella preparazione di un giurista. E infatti, sappiatelo, tutti gli esami iniziano con una domanda, la prima domanda, che spesso è anche l'ultima, è sulle fonti, perché queste sono i ferri del mestiere. Senza questi ferri del mestiere uno può sapere anche quanti peli nel naso il Presidente della Repubblica, non me ne importa niente, ogni tanto anche lui si taglierà. Mentre il sistema delle fonti sono veramente gli strumenti basilari. Alla prossima settimana.